Cioè, come fai? Arrivi in stazione, devi prendere il trenino per andare in aeroporto, cioè, sono in
Potrebbe anche
la prima coppia non è no, lì eventualmente si può chiedere a Andrea di venire da qualche parroco che c'è l'altro bambino più in alto, si dà lo stesso.
poi dove lo parcheggi?
No, perché io sarebbe perché magari a lungo tempo, cioè che paghi per la guida e lo spostano. Però arriviamo prima con la più comoda e vediamo se dovesse risultare molto economico, allora proviamo a simulare la questione.
Dobbiamo pagare qualcosa in più
per la soluzione
sì, dobbiamo valutare comodità ed economicità.
La spesa. Io sono una quella delle spese.
No, non prende niente lo
No, no,
fa.
no.
Ciao, buonasera.
Ciao,
Salomo.
non vale la pena.
E c'è anche Maritellino, ho detto che avevo. Solo che vinceremo col turno. Nostra, parliamo di una.
Sì. Troviamo la soluzione più comoda. Dove?
Cioè, la facciamo assolutamente,
due nostre che sono andate, due
posti
presi a
fare
una roba
di così,
non
siamo abituati.
Ma non c'è
oggi
più.
Cosa facciamo? Tra un po' cominciamo.
Mostra la sua carta per la sua.
Maria mia, come stai? Ti sei
preso?
Parla ancora in egiziano, Maria Lina. Ormai è stata così affascinata dal dito che non sono in geroglifici.
Ti ho mandato sulla testa, e poi sul posto della testa, ti ho mandato
Come? Cominciano a martellarti.
C'è tanto posto qua che devo vedere il...
No, dovrei riprendere il posto da metà, per quando da giù c'è. A me sta a posto, l'ha detto, faccio.
Bene, io direi cominciamo, no? 8:30, ecco, buonasera, ciao, ciao, buonasera, buonasera. Allora. Buonasera, ciao, buonasera, anzi. Se volete le bibbie, ci sono le bibbie blu nella colonnina, lì ci sono le bibbie in modo da poter seguire. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Lì è proprio in quella colonnina sono blu.
o blu o verdi.
O blu o verdi. Buonasera, buonasera, ben arrivati, buonasera. Diciamo. Ancora non avete superato i posti.
I postumi.
No, io pensavo al patrimonio di.
Siamo stati invitati ad un altro matrimonio.
Una delle cose peggiori che possa accadere, l'essere invitati a un matrimonio.
No, no, sono? Non lo so.
Bene.
Quello che c'è il tonno, è superato. Tra 86 anni si è innamorato della moglie.
La stessa moglie.
E mi scrive questa legge.
Ma quella è il problema di memoria, che uno si
dimentica. No, mi si è dimenticato una volta che aveva. È molto importante.
Bene, allora cominciamo rimanendo seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Bene, allora abbiamo cominciato la volta scorsa. Chi non è stato presente e volesse ascoltare la registrazione del passato incontro, lo trova sul sito gesuitibari.it e lì trova, e c'è proprio anche la, per cui per riprendere. Siamo partiti dalle premesse dell'Antico Testamento, in particolare dal capitolo 1 e 2 della Genesi, dove appunto si parla di Dio e di noi, di Dio e di noi, di un Dio relazione, e nel primo capitolo è il racconto della creazione, è un atto di relazione, la parola. Per 10 volte in quel capitolo si dice Dio disse, e fra l'altro 10, come sapete, non è un numero così, no, senza significato, perché 10 ricorda il decalogo, no, le 10 parole, e 10 sono anche nella tradizione ebraica il numero minimo di uomini che deve essere presente in sinagoga perché si possa fare la preghiera comune. Se non si è 10 non si può, no? Quindi 10 è la comunità, e le 10 dramme di cui Gesù parla in Luca, eccetera, eccetera. Allora, ed eravamo un po' su questo, e partivamo da questo, parlando dell'Eucaristia, potrebbe sembrare anche un po' strano perché andare a ripartire da quello, e continueremo oggi su questo, perché un'idea che spero di poter condividere, non mia, ma vi dicevo la volta scorsa che mi appoggio su dei testi di Padre Cesare Giraudo, che è un'autorità indiscussa, diciamo, proprio su l'Eucaristia, ha insegnato, eccetera. Dicevo, anche davo dei riferimenti dei suoi libri per chi volesse un po' di più approfondire. E lui in un articolo, che anche questo condividerò, lui parlava appunto questo passare da una concezione dell'Eucaristia in maniera statico-devozionale a una concezione dell'Eucaristia dinamica, che attenzione non è nuova e lo vedremo, anzi è l'antica. Lui parlerà appunto, vedremo, dell'Eucaristia come le comunità cristiane e soprattutto da noi lo si celebrava nel primo millennio, e poi di come è stata sempre più celebrata e concepita nel secondo millennio. E come il Concilio Vaticano II ci invita pian piano a riscoprire le radici della tradizione antica, quella del primo millennio, e biblica. E passare da una visione statico-devozionale, cioè dove noi assistiamo, no, alla transustanziazione, in qualche modo, no, siamo lì e noi assistiamo a questo mistero della fede, per cui quel pane e quel vino diventano il corpo e il sangue di Cristo, che è dato a noi per amore. E noi, no, e questo è vero, cioè non è che, cioè, ma ha una dimensione invece, vedremo, dinamica, e relazionale. E quando parliamo di Eucaristia per la Bibbia e per la nostra fede, parliamo di relazione. E attenzione, relazione con Dio e tra di noi. Anche questo è qualcosa che non siamo stati abituati, no? Perché abbiamo un po' una visione e un'impostazione a volte individualistica, nel senso che il buon cristiano chi è? Colui che va a messa la domenica. No. Per cui l'importante era andare a messa la domenica, partecipare alla messa domenicale, e per questo fin tanto che c'erano tanti preti si moltiplicavano anche le messe in tutti gli orari, in modo che eravate meno disturbati per poter scegliere la messa che a voi andava più a comodo, no? Tu volevi la messa a quell'ora, quell'altra ora, c'erano messe e tu potevi andare a prendere messa, no? E hai preso messa? Modo di dire che a volte si dice, hai preso messa, no? Ecco, allora, e dove appunto era qualcosa di individualistico, tu andavi, prendevi messa, fra l'altro siamo stati anche formati a volte nel dire che il peccato più grande qual era? Non essere andato a messa la domenica, no? Tu ti andavi a confessare e non dici, non sono andato a messa, ma non quello, no, boh, eccetera. E quindi l'andare, tu assistere a questo dono d'amore di Dio, eccetera, e fratello lui. E gli altri? Gli altri ci sono, non ci sono, detto in maniera un po' brutta, non te ne frega niente, cioè nel senso che poi, no, ti limitavi a dare lo scambio della pace, no, cioè, ma dell'altro, no, non interessa. Allora cercheremo di entrare invece in questa visione che vuole, che la visione biblica, cioè e che l'Eucaristia in qualche modo riassume e rilancia, cioè di un Dio relazione che vuole fare relazione tra noi, di un Dio che salva un popolo, non salva persone individuali, salva persone in relazione. Un Dio che si va a scegliere un popolo, tirandolo fuori dall'Egitto, eccetera, per dire attraverso questo popolo quello che vuole fare con tutti i popoli della terra. E allora noi lo stiamo vedendo già a partire dai racconti della creazione, che sono racconti, dicevo la volta scorsa, scritti dopo l'esperienza dell'Esodo. No, cioè nel senso che Israele, la fede di Israele nasce da un'esperienza storica di essere stati tirati fuori dall'impero del tempo e di aver riletto nella fede questo non soltanto come un caso, ma come un'azione di un mistero di Dio che si è interessato a noi e ci ha tratto fuori dall'Egitto. E tanto che Israele all'inizio, cioè, concepisce, come erano anche concezioni di altri popoli, piuttosto che un monoteismo, un enoteismo, cioè ogni popolo ha il suo Dio. Sarà successivamente, anche grazie all'aiuto dei profeti, che Israele comincerà a comprendere che c'è il nostro Dio, il Dio di tutti. Gli dei degli altri popoli hanno gli occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non sentono, sono idoli, sia come loro chi li fabbrica. E attenzione, questa comprensione non sarà, noi ce la immaginiamo trionfante, della serie avevamo ragione noi, Il nostro Dio è l'unico, e avevamo ragione noi. Ma sarà anche dolorosa, perché Israele comprenderà che il suo Dio non è il Dio che pensa solo a lui, no? Come a volte Dio americano, no? Dio salvi l'America e gli altri? E allora è Dio anche dei nostri nemici. E Dio ama anche i nostri nemici. E questo ci va un po' meno bene. Perché quando abbiamo dei nemici, quello che ci auguriamo è che i nostri nemici possano crepare. Questo è, no? Un bel tumore, una cosa anche lunga, no? E dipende da quanto. Il monoteismo sarà proprio quel comprendere che c'è questo Dio che ama tutti. Allora, e che fa relazione? Per cui questi testi, in particolare della Genesi, sono testi che poi vengono elaborati successivamente, secondo gli studiosi, secondo delle ipotesi, nel periodo dell'esilio, in particolare nel periodo che poi ci saranno questi deuteronomisti che rimetteranno un po' in ordine, creeranno un po' l'Antico Testamento così come ce l'abbiamo. Allora, noi vedevamo, ci eravamo fermati un po' sul capitolo secondo, se non ricordo male, e su questo Dio che appunto crea l'umano, versetto 15 del capitolo 2, il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E dicevo la volta scorsa un giardino, Eden, e Eden significa una porzione di terreno limitata. Una porzione di terreno limitata che fa pensare, come ancora oggi, soprattutto nel deserto, laddove poi si coltiva della terra che è attaccata dai venti, dall'aridità, che si fa una siepe per difenderla, e poi tra l'altro per difenderla anche dagli animali feroci, da selvatici, eccetera, si fa una siepe che delimita la relazione, ma per difenderla, no? In qualche modo. E allora questa relazione appunto in cui Dio pone l'umano, la traduzione dice l'uomo, ma dobbiamo dire che qui non si parla di uomo maschio, si parla dell'Adam, Adam viene da Adama, significa colui che è tratto dalla terra, e questo lo dobbiamo dire perché nella Bibbia, nonostante che poi anche loro hanno vissuto il maschilismo, no, in tante situazioni per molto tempo, ma i testi biblici non parlano della creazione prima dell'uomo maschio o della donna, no? Parlano dell'Adam, dell'umano. Soltanto quando ci sarà Isha, che significa donna, ci sarà Ish, che significa uomo. Ma prima di questi due si parlerà di Adam, colui che è tratto dalla terra. E attenzione, viene posto in questa relazione, no, in cui si delineano i contorni, in qualche maniera, che attenzione, è come dire, anche lì si dà nome. Anche noi abbiamo bisogno di dar nome alle relazioni, no? Cioè, un'amicizia è un'amicizia, una relazione di affettiva è un'altra cosa, no? E poi noi facciamo casini, eccetera, a volte, no, ma di per sé dar nome alle cose, no? Viene posto in questa perché lo coltivasse e lo custodisse, interessante, no? E questa relazione va lavorata, va custodita come qualcosa di importante e va lavorata. Le relazioni sono cose vive, bisogna lavorarci nelle relazioni. E il Signore diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. E ora, i versetti precedenti parlavano di questo giardino in cui Dio aveva posto l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Dicevo anche del conoscere bene e del conoscere male. Si può tradurre in entrambi i modi. Conoscere bene e il male, o conoscere bene e conoscere male. E poi dà questo comando. Vi ricordavo la volta scorsa che comando è una, in ebraico è più che un'imposizione, come nella nostra cultura che viene dal mondo greco-romano, no? Cioè quindi la lex.
Un'indicazione che Dio dà perché la relazione si possa, in questo giardino, possa attuarsi, no? E qual è questa indicazione? Che tu puoi mangiare di tutto, ma dell'albero per conoscere bene, per conoscere male, non dovrai mangiarne, perché tu, nel momento in cui lo mangerai, morirai. Allora, qual è il significato di questo comando che può sembrare brutto, no? Cioè, una volta ascoltavo...
Vi ricordate, un po' di anni fa, al Petruzzelli ci fu un primo convegno di Repubblica delle Idee, e c'era Odi Freddi che dialogava con Vito Mancuso. E allora Odi Freddi tirava fuori questa cosa del comando del mangiare, dicendo che l'uomo, cioè Dio non vuole che l'uomo, no, possa conoscere, ma lo vuole mantenere in una condizione, no? Allora, questa interpretazione è totalmente infondata, perché se uno studia un po' le culture antiche, in particolare l'ebraismo antico, vede che per il conoscere in ebraico è qualcosa che ha a che fare con il mangiare, cioè nel senso che l'ebreo conosce in qualche modo facendo sua, quasi mangiando, l'esperienza che deve conoscere, ci deve entrare, deve farla sua, deve conoscere. Ricordate Maria quando appunto l'angelo le dice avrai un figlio, cosa dice? Non conosco uomo, eppure li conosceva degli uomini, no? Ma non ha conosciuto, per poter diventare madre, l'esperienza della sessualità, no? Allora, già il dire, non puoi conoscere tu, conoscere bene e conoscere male, da solo, no? Non puoi impossessarti, tu conosci bene e conosci male con l'altro. Se volete, no, tanti di voi lavorano nell'educazione, le madri, i padri che sono stati qui, e aiutare un figlio, una figlia a crescere significa indicargli, no, strade di vita e strade di morte, nella relazione. No? Noi nasciamo in una storia che ci precede e che poi, se Dio vorrà, continuerà. E siamo in relazione, conosciamo con l'altro, non senza l'altro. Questo mi sembra molto interessante, no? Conosciamo con l'altro e non senza l'altro. E allora, in qualche modo, ecco, non devi uscire dal sogno di essere tu tutto. Di essere tu che sai tutto, che conosci ciò che è bene e male, tutto tu, io. Tu conosci con l'altro. Vedremo poi questo. E poi, vedete ancora la relazione, no? Il Signore disse, non è bene che l'uomo, che l'umano sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Molto bello questa cosa. Da una parte lo pone nel giardino della relazione con lui, perché lo coltivasse e lo custodisse, e fra l'altro coltivasse è il verbo del servizio al tempio, e quindi questo ci fa capire come anche questo testo è successivo, c'era già il tempio quando si scrivevano queste cose, no? È il servizio proprio cultuale al tempio, no? E poi c'è questa, ecco, l'alterità, l'umanità che non è bene. E la solitudine intesa come isolamento. E allora voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. E questo è bello, letteralmente sarebbe voglio fargli un aiuto che gli sia di fronte, che lo fronteggi. E voi sapete bene, soprattutto anche nelle relazioni affettive, ma anche nelle amicizie, che stare di fronte l'uno all'altro e guardarsi negli occhi, a volte è bello, a volte ne abbiamo paura, no? Perché quando c'è qualcosa che non va, si cerca di sfuggire, no? Lo stare di fronte. Per cui questo fatto qui, questa ambivalenza dello stare di fronte, bello ma anche che ci fa paura, ha fatto sempre leggere nella tradizione ebraica un aiuto che gli sia vicino, un aiuto che gli sia contro. Allora anche questo è bello, no? Cioè il fatto che voler bene a una persona significa sapere quando stargli di fronte per fargli un sorriso e quando invece stargli di fronte per fargli il viso duro. No, il discernimento mai scontato che nelle relazioni, se vuoi bene veramente a qualcuno, ci devi entrare. E allora, ecco, no, questo Signore Dio, ricordate, Signore, che plasmò dal suolo ogni sorta di alberi selvati, animali selvatici, gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo, all'umano, per vedere come l'umano avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nome a tutto il bestiame e a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. È interessante, no? Cioè, tutti e due i racconti, il primo racconto della creazione, l'uomo e gli animali sono creati nello stesso giorno. In questo racconto gli animali sono portati come primo tentativo di trovare qualcuno che gli corrisponda, di un aiuto che gli corrisponda, cioè anche loro come noi sentivano che gli animali ci sono vicini, ci sono particolarmente vicini, chi di voi ha degli animali lo sa benissimo, no? Tanto che dice a volte, è uno di famiglia, gli manca solo la parola, come dire poco, no? È poco che gli manca la parola. E quindi è vicinissimo e allo stesso tempo no, non è colui che ti può corrispondere. E allora questo umano su cui il Signore Dio fa scendere un torpore che si addormentò, siamo in un racconto simbolico naturalmente, e appunto da un suo lato, c'è questa parola molto difficile che questa nostra traduzione traduce costola, e prese una costola e il Signore plasmò la donna e la condusse all'uomo maschio. E quindi l'uomo parla, queste ossa delle mie ossa, questa volta ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E bello da una parte perché l'uomo finalmente parla, e allo stesso tempo il problema della relazione, no? Perché l'uomo non parla alla donna. E, no, non so se, la volta scorsa non ero arrivato a questo punto, ma per dire che ero già arrivato, sto ripetendo le cose, scusate, vado velocemente, no? Cioè, ci sono dei miti, c'è un mito del Benin creazionale che dice che l'uomo, che Dio crea l'uomo e lo pone in una foresta e lui va con gli dà anche un arco per cacciare e lui comincia a girare per la foresta e a un certo punto incontra un altro essere umano diverso da lui, no? E dice una donna che sta raccogliendo delle erbe, delle cose, e gli dice, ma chi sei? E lei dice, io sono una donna, e tu chi sei? Ah, io sono un uomo. E dice, cosa fai per vivere? E dice, io caccio, e tu? Io raccolgo delle erbe, ma vogliamo stare insieme? Così, si parla. In questo racconto si vede invece la fatica, no? Di questa relazione, ecco, no? Quindi... in un altro brano, questa relazione che Dio vuole creare con Israele per crearlo con tutti, nel Deuteronomio, al capitolo 32, c'è un brano che rievoca il sorgere della relazione, raccontato in un altro modo. Lì c'è questo racconto del capitolo 2, se andate a prendere Deuteronomio capitolo 32 versetto 10, fate un po' di ginnastica biblica, perché bisogna vedere la parola, Deuteronomio capitolo 32 versetto 10 si dice... No, capitolo 32, versetto 10. Deuteronomio. No, sì, però dice il versetto 10, egli lo trovò in una terra deserta, vedete? In una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. Vedete, qui il racconto è diverso, ma vuole dire la stessa cosa, no? Qui, lì lo crea, qui lo trova, lo trova abbandonato. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia sulla sua nidata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo l'ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero. Lo fece salire sulle alture della terra e lo nutrì con i prodotti della campagna. Gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dalla roccia durissima, panna di mucca e latte di pecora, insieme con grasso e di agnelli, arieti di Bashan e capri, fiori di farina, di frumento e sangue di uva che bevevi spumeggiante. E naturalmente no, sono parole dette in quella cultura antica, una cultura più legata alla pastorizia, legata alla terra, no, eccetera, però che dice, no, questa relazione, questa volontà di relazione di Dio, no, con il suo popolo, e che fa relazione, una relazione che fa relazione, teniamolo conto, no? Cioè l'Eucaristia riassume un Dio che vuole fare relazione con noi per far relazione, relazione per la relazione. Ora, se questa è la cosa fondamentale, la relazione, e tutto il cammino cristiano, alcuni lo sintetizzano nel passaggio dall'individuo, con l'idea di proprio fisicamente uno ricurvo su se stesso, che si guarda all'ombelico e dice: il mondo sono io. Dall'individuo alla persona, io con voi. Dall'individuo alla persona. E allora il capitolo 3 invece della Genesi, che continua questo racconto, tra l'altro bello anche come si chiude, no? Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Qui c'è una stranezza, fra l'altro, perché normalmente era la donna che lasciava il suo clan familiare e entrava nel clan del marito. Qui non si sa perché, è il contrario, è l'uomo che lascia il suo clan e si unisce al clan della moglie. E è interessante, saranno una sola carne. Sapete che carne in ebraico significa la nostra esistenza umana nella fragilità. Quando noi facciamo esperienza che il giorno dopo abbiamo un sacco di cose da fare e la sera ci piglia la febbre e possiamo stare solo nel letto, e come in questo periodo, no, sta accadendo a tanti, e allora l'ebreo cosa dice? L'uomo è carne. L'uomo è carne. Allora è interessante che saranno una sola carne, cioè i due saranno una sola fragilità. È bello questo, no? Una relazione che custodisce le fragilità dell'altro, l'uno la fragilità dell'altro. E anche questo, ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Anche questa cosa qui è interessante, no? Abbiamo tante immagini nelle chiese, no? Quindi loro che poi sono rivestiti solo di foglie, eccetera, eccetera. E questo fatto della nudità, e anche qui è da intendere, e non ne provavano vergogna. Non è tanto la vergogna di cui non provavano, non è tanto il pudore sessuale, ma è piuttosto quella sensazione che in una relazione in cui si veniva sconfitti oppure si sconfiggeva l'altro, per esempio una guerra, quando il re sconfiggeva, no, il suo nemico, diceva: vergogna sui miei nemici. Quando veniva sconfitto diceva: vergogna su di me. Allora il fatto che tutti e due erano nudi e non ne provavano vergogna significa che erano in una condizione di trasparenza senza aver paura l'uno di fronte all'altro, senza aver paura di essere sconfitti. Cioè l'altro non mi fa paura, non è mio nemico. No. Nella trasparenza l'uno di fronte all'altro non c'è la paura di scontri, no? Di entrare in una relazione di guerra e di, quindi di provare o di far provare la vergogna. Quindi questo il capitolo 2 imposta quello che Dio vuole fare per noi. Cosa accade nel capitolo 3? Beh, un brano che vediamo velocemente, che conosciamo, dove a un certo punto entra un nuovo personaggio, il serpente, di cui ci viene detto che era la più astuta di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e questo disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Prima di tutto entra il serpente. Attenzione, ricordate che sono dei racconti mitici. Mitici significa che vogliono darci dei significati esistenziali, delle verità esistenziali, attraverso dei racconti. E quindi delle figure vengono dalla creatività di coloro che hanno inventato queste storie, ma che vogliono trasmettere verità esistenziali. Allora, cos'è questo serpente? E il serpente intanto è il simbolo di quello che poi la tradizione ebraico-cristiana ha dato a una creatura, vedete, che il Signore Dio aveva fatto. Quindi nella visione ebraico-cristiana non ci sono due dei, non c'è il principio del bene e il principio del male, come nel Signore degli Anelli, oppure in tu sai chi è Harry Potter, oppure la forza con il lato scuro, eccetera. No, nella visione ebraico-cristiana c'è Dio. E poi c'è questa creatura che il Signore ha fatto, che ha avuto tanti nomi, diavolo, Lucifero, Satana. Satan significa nemico, è una parola ebraica che significa nemico. Diavolo viene dal greco, voi sapete, colui che divide, per cui, e attenzione, non sono nomi propri, sono nomi comuni, per cui è come dare nome a quello che ci divide, al male. Il male c'è contro e ci divide. E poi c'è quella tradizione dell'Isaia 14, che non prendiamo, ma solo ve la segnalo se volete andarla a vedere, dove si parla degli angeli decaduti. No, per cui Lucifero sarebbe stato l'angelo più bello creato da Dio e che per invidia di Dio, l'invidia, no, si ribella a Dio e viene precipitato. Ora, per qualcuno anche questo serpente che parla, che è un simbolo naturalmente, perché nessuno di noi ha incontrato un serpente che parla, e vedremo, e piuttosto quello che ciascuno di noi si porta dentro e che viene chiamato la bramosia, cioè quella forza, quell'istinto, quella spinta che ci portiamo dentro a volere tutto e a voler essere tutto. Quel tutto il mondo gira intorno a te. Ricordate, era lo slogan di una pubblicità di qualche anno fa, no? Interessante. Tutto attorno a te. Tu sei il centro di tutto. E di questo io che alla fine diventa il nostro Dio. E allora questo serpente, no, che è il simbolo della bramosia, e va a dire alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare né alcun albero del giardino? Cosa aveva detto Dio? Vi ricordate? Tu puoi mangiare di tutto, meno uno, no? Vedete, molto diverso, no? Di nessun albero. Da una parte c'è qualcosina proprio di vero, cioè in che senso? Che Dio non puoi mangiare di tutti, di nessuno, no? Ma è molto diverso dire non puoi mangiare di nessuno, oppure di tutti, meno uno. E poi notate anche un'altra cosa, nel capitolo precedente, l'ho fatto notare la volta scorsa, come viene chiamato Dio? È vero che siete un po' assonnati, è vero che magari eccetera, ma io all'inizio, questo me lo ricordo della volta scorsa, che all'inizio vi avevo per dirvi come questi testi hanno a che fare con il Deuteronomio e con l'alleanza, vi avevo detto che mentre nel primo capitolo Dio viene chiamato Elohim, Dio, nel secondo capitolo viene chiamato Adonai Elohim, il Signore è Dio. Quindi c'è il tetragramma, Adonai, che è rivelato da Dio a Mosè. Ecco, qui il serpente come parla di Dio? È vero che Dio non dice Adonai Elohim. Prima si è parlato del Signore Dio, no? E ricordate che il Signore è Adonai, il tetragramma che ricorda, no? L'uscita dall'Egitto. Arriva il serpente e taglia la memoria e rimpicciolisce Dio. Dio? Mentre fino adesso era Adonai Elohim, adesso è Dio. Vedete come gioca, no? Sporco. Una gioca già chiamandolo, elimina la memoria, quello che è stato per te, il Dio della relazione. E quindi un Dio che non vuole che tu mangi di nessun albero. Risponde la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto, vedete, anche lei non dice più il Signore Dio ha detto. Vedete, la donna già comincia si lascia prendere dal gioco, no? Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Attenzione, la donna parte bene, no, dice dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma poi comincia a fare una serie di errori. Il primo qual è? Che l'albero non era quello, Perché vi ricordate qual è l'albero che sta in mezzo al giardino? L'albero della vita. E invece lei sbaglia, istigata dal serpente. Poi, qual è l'altro errore? Dio cosa aveva detto? Dell'albero del giardino, dell'albero della conoscenza del bene e del male, non devi mangiare, punto. La donna cosa dice? Non devi toccare. Dio non l'aveva detto. Altrimenti morirete. Dio aveva detto perché tu quando ne mangiassi certamente morirete. È diverso da dire altrimenti morirete. Allora è tutto un racconto simbolico. Il primo è l'albero che sta al centro del giardino. Sbaglia. No? Attenzione, cos'è il giardino? Abbiamo detto il simbolo della relazione. Quando uno dice cos'è al centro del giardino, significa dire cos'è la cosa più importante in una relazione. Se vi chiedono, per esempio, ma tuo padre? Dice mio padre. Ah, mio padre, sai, aveva le sue idee, brontolava, eccetera, però fondamentalmente è la persona che mi ha voluto bene, mi ha amato. Fondamentalmente. È diverso se alla stessa domanda uno risponde, mio padre è uno che non mi ha mai permesso di vivere. Vedi, è diverso cosa c'è al centro. Dio aveva messo la vita, la relazione, vivi, e poi no, nell'alterità c'è un limite dell'altro, no? La donna cosa sta, l'istigazione del serpente cosa sta mettendo al centro? Il limite. La relazione mi limita, no? Una persona che diceva non voglio avere figli perché e non voglio condividere il mio tempo, no, senza giudicare, riprendo, poi c'è tutta una storia, una persona che c'è tutta una storia, ma prendo solo questo per dire, no? Relazione è limitante, e lo stravolgimento, no? E non lo devi mangiare, non lo devi toccare. Dio aveva detto, non aveva detto, non devi toccare. Però sapete, qui scatta quello che a volte i vostri figli, soprattutto quando erano piccoli o un po' più grandi, e voi gli dicevate, no, questo non puoi farlo. E io in questa casa non posso fare niente. No. E tu dici, no, ma tante cose puoi fare, questa non puoi fare. No, no, no. Devi mangiare, devi toccare. E poi è diverso, no? Cioè, se uno dice, guarda, non mettere la mano su sulle candele accese, perché ti bruci. È diverso se io dico, ehi, non mettere la mano sulla candela accesa, perché altrimenti, no? Nel primo caso uno cerca di trasmettere che è nelle cose, no? Se metti la mano sul fuoco, ti bruci. Nel secondo caso, che cosa passa? È la paura della punizione. Cioè il divieto legato alla punizione, cioè al Dio grande carabiniere che ti spia, e appena così ti becca e te la fa pagare. Per cui vedete già come su istigazione del serpente c'è già questa distanza aperta. Perché fra l'altro ti becca, la relazione ti becca e ti fa morire. L'altro ti fa morire, l'altro è la nostra morte, sta dicendo il serpente. L'altro è la tua morte. E allora, dato che si parla di morte, il serpente cosa dice? Non morirete affatto? No, lei cosa mi aveva concluso? Non lo faccio perché mi becca e mi fa morire. Non morirete affatto, il serpente si attacca subito. Anzi, Dio sa, sempre Dio sa, che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Cioè, che cosa sta passando il serpente? Che sto Dio che ti tiene sotto per paura e tu non lo vai a prendere perché ti becca e poi ti ammazza, in realtà è lui che ha paura di morire, perché se tu lo fai e ti liberi, non hai più bisogno di lui, no? E quindi lui muore. Scusate, Dio è Dio se mi risolve i problemi che io non posso risolvere, no? A un certo punto io mi rivolgo ai santi che stanno al piano superiore e a Dio quando ci sono delle situazioni che non posso risolvere. Ma se io me le posso risolvere da solo, che me ne frega più di lui, no? Così dice il serpente. Tu hai tutto. Non hai bisogno dell'altro. Anzi, l'altro ti tiene sotto. Per cui nel momento in cui tu ti liberi e sai che sei tu, che conosci tutto, sei tutto, no? Sei tutto. Non hai più bisogno di Dio. Interessante perché il serpente sta facendo passare alla donna delle perverse immagini di Dio. Una volta, quando ero ancora all'Aquila, facevo il cappellano universitario, e in cappella passavano ragazzi, ragazze, no, poi alcuni passavano e non li vedevi più, poi no, vabbè, era un luogo aperto, va benissimo. Per l'Aquila incontro un ragazzo che veniva in cappella e poi non stava più venendo. Lo saluto, come va, ciao, no, e gli chiedo come va, gli studi, sai, fare due chiacchiere. Lui a un certo punto mi risponde un po', poi fa un passo indietro, no? Proprio prendi distanza da me, prete. Prende distanza e mi dice, sai, non vado più a messa la domenica e sto bene. No? Allora, e io dentro io mi sono detto, cioè, che immagine di Dio c'è questa, no? Cioè, l'immagine di un Dio col fucile che ti dice, va a messa la domenica, ti conviene. Guarda, è un consiglio d'amico, va a messa la domenica. Perché se non vai a messa la domenica, poco poco la domenica non è domenica, non è domenica. Poi ti cominciare a trovare la macchina rigata, no, e poi passiamo alle malattie, agli esami, no? Un Dio mafioso. Un Dio che ti tiene sotto con la paura. Che se tu non ci stai, vieni a messa la domenica, qualcosa ti accade. Allora, sono delle perverse immagini di Dio che non sono molto lontane da noi, Non sono molto lontane da noi. Quando succede a volte che chi va in pensione, non a tutti, grazie a Dio, ma a qualcuno che va in pensione, appena va in pensione, viene la malattia e muore. È caduto tutto. quasi quasi converrebbe dire non andate in pensione, eccetera. E quando accade, magari questa persona era una persona di chiesa, gli altri cosa dicono? Proprio a quello, cioè della serie, fosse accaduto un delinquente, a posto, è anche giusto che gli accade, cioè, no? Ma uno che così Dio lo ringrazia, cioè lo, no? Quello è andato tutto. C'è un Dio che, no, tu vai, fai delle cose per lui e lui ti assicura una buona, no? Eccetera. Per cui l'altro, vedete come in questo discorso si trova l'inimicizia. Nella lettera agli Efesini, al capitolo, andate a vedere, lettera agli Efesini, capitolo 2, vediamo nelle lettere di Paolo, Efesini, capitolo 2, si dice, al versetto 14, egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Attenzione, anche questo è interessante in chiave eucaristica, eh? Noi partecipando della sua vita, della sua carne, chi non mangia di questa carne non beve il mio sangue, dirà Gesù nel Vangelo di Giovanni, non ha in la vita. Chi mangia di lui, in lui, trova la pace. Ma la pace non individualistica. No, cosa cerchiamo? La pace. Lasciatemi pace. La pace. Che in questo momento del nostro mondo sembra proprio una chimera. Nella dei due. E dice così, egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace. Lui l'ha fatta la pace. E per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Perché vedete, no? Padre Bovati, commentando proprio questo brano di Genesi 3, dice che il serpente sta dipingendo un'immagine di Dio, una perversa immagine di Dio, instillando nella donna e nell'umanità il sospetto su Dio. Sospetto su Dio, cioè che Dio proprio buono, buono, buono non è. È buono, però. E come sappiamo, il sospetto è quella piccola cosa che, no? Per cui Israele sta dicendo: non morirete affatto, Dio sa, per cui, perché Dio ti tiene sotto per lui, per poter star sopra. Lui è immortale, tu devi morire. Lui ha la vita senza fine, a te te ne dà un po', ma solo per sentire com'è difficile poi lasciarla. Lui se la gode. Tu stai qua sotto. E allora, no, il serpente, vedete, rompe, vuole rompere la relazione. Fa rompere la relazione. Attenzione, una relazione che, su che cosa il Signore l'aveva impostata, no? Sulla fiducia, sulla sua parola. No? E su che cosa si crea la relazione? Sulla fiducia, sulla parola dell'altro, no? E per quello aveva dato quello che viene tradotto comando, ma è un'indicazione, no? Tu potrai mangiare di tutti, per cui che cosa sta al centro? La vita. La vita accettando la relazione, che significa lo spazio per l'altro. No. Tu non sei tutto, ma non come maledizione, ma come per dire che tu, no? Come dire, il tuo limite è apertura a un'alterità, è spazio per un'alterità, che è dove c'è la vita, però, nella fiducia e nella relazione. Per cui qui il serpente sta proponendo un'altra parola a cui la donna sta, si sta coinvolgendo. E allora dice, e allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Prese nel suo frutto e ne mangiò, e poi ne diede anche il marito che era con lei, e anche lì ne mangiò. Interessante, no? La donna adesso vede che l'albero, quale albero? Non importa, perché cosa importa? Che lei non si fida più della parola, no? Del Signore Dio, ma si fida del serpente. E vede che quest'albero è buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Qui, no, negli studi di filosofia, ricordatevi che, no, gli attributi dell'essere trascendente sono appunto la verità. No, l'albero è uno, è vero, perché ti dà la possibilità di distinguere, il saggio sa distinguere il vero dal male, è buono ed è bello. Per cui la donna sta vedendo nell'albero ciò che prima vedeva in Dio. E qual è la conseguenza terribile? Che si aspetta quindi dall'albero quello che prima si aspettava da Dio, cioè la vita. Questa è l'idolatria, no? Quando io da oggetti o da persone trattate come oggetti o da me stesso come idolo mi aspetto tutto. Tutto. E allora è interessante che ne mangia e poi ne diede anche il marito che era con lei, anche egli ne mangiò. Notate che non mangiano insieme? Non dice le prese e ne mangiarono, no? Prese, mangia lei e dopo ne dà al marito. Cioè la rottura della relazione è rottura della relazione. Rottura della relazione e rottura della relazione. Interessante, nell'Eucaristia lui ci dà da mangiare perché noi possiamo mangiare. Tra l'altro nelle comunità più piccole, come era anche all'inizio del cristianesimo, la fractio panis, quello che, no, noi presbiteri facciamo all'agnello di Dio, no, era quell'unico pane che si spezzava e da cui tutti mangiavano. Era un solo pane da cui tutti mangiavamo. E quindi, per dire, quell'unico pane ci fa, e per tutti, ci mette insieme. E qui invece avviene proprio la... E allora si aprirono gli occhi di tutti e due, conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Interessante. Cosa gli aveva promesso il serpente? Che se mangi diventi come lui, conoscendo il bene e il male. Mangiano e non diventano Dio. Perché non diventano Dio? Io per molti anni, commentando questo testo, avevo preso quello che in altri commenti alcuni dicevano, cioè che non diventano Dio perché non sei Dio. Perché sei creatura. No, e non sei Dio, cioè della serie stacce, come si dice a Roma, no? Stacce, che stai, no? E poi finalmente ho capito che non è giusto questo qui, perché questo commento è ancora nell'idea del serpente, cioè che lui è tu, no? Perché non diventano Dio? Perché il Dio di cui parla il serpente non esiste, non esiste. Perché il Dio biblico è il Dio che si limita per lasciare spazio. Vi ricordate il versetto, l'abbiamo letto tante volte con tanti di voi, ve lo ricordo, quando nel primo capitolo, al versetto 27, Dio dice l'unica volta a qualcuno facciamo l'umano, a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E vi dicevo sempre che su quel facciamo e a chi Dio sta parlando, Mari, no? André Venin fa notare che nel testo il Signore dice a qualcuno facciamo l'umano a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Quando poi si dice e Dio creò l'umano a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, non fa la somiglianza. Non so se mi sto spiegando. Lui a qualcuno dice: voglio crearti a immagine e somiglianza, facciamo l'umano a immagine e somiglianza mia. Quello che fa lui è una parte. E allora André Benin dice: quell'altra parte, quel facciamo, Dio lo sta dicendo all'umano stesso. Che bello, no? Cioè, chi di voi ha dei figli o ha avuto o ha responsabilità educative, no? Sa bene che per far crescere l'altro, a un certo punto devi dargli fiducia e devi dire: adesso fai tu. Io ti ho fatto vedere, adesso fai tu da solo. Ed è bello, no? Allora quel Dio del serpente, no, che è tutto lui e fa tutto lui, non esiste. Cioè esiste nella, purtroppo è il faraone e tutti quelli che, no? Ma non è il Dio di Gesù Cristo. Che nel, cioè lui è, nella sua onnipotenza pone limiti a se stesso per dar spazio a noi. Che bello questo. Guarda, sto Dio mi piace. Molto lontano da quelle, una delle peggiori frasi che tante volte sento nei nostri contesti ecclesiali: il progetto di Dio sulla tua vita. Che palle, cioè, il progetto di Dio sulla vita è sempre l'idea, a me fa sempre l'idea di un architetto, di un geometra, di, no, che ha fatto il progetto e tu lo devi scoprire e fare, no, se vuoi essere felice, no? Ma ha fatto tutto lui. E dice: e io? No, no, ma lui sa meglio di te. Invece è bello, uno gli dice: facciamo insieme. Ti ascolto. No? E ti invito ad ascoltarti. Eccetera, eccetera. E allora ecco, no? Ecco questo, mi fermo. La prossima volta non riprendo, scusate se ho ripreso delle cose la volta scorsa, ma andremo avanti e arriveremo, chiuderò velocemente questo capitolo e arriveremo alla Pasqua ebraica, all'Egitto e alla Pasqua ebraica.
Quando sarà la prossima volta?
La prossima volta sarà, adesso non ce l'ho sotto, il credo che sia 11, martedì 11 se non sbaglio. La Madonna di Lourdes, no? O sbaglio? Martedì 11, alle 23. Sempre. E ho dato una variazione, credo che fosse proprio l'11 che è la, l'11 e 18 febbraio. 11 e 18 febbraio. No. 25 no.
E poi che riprende col 4 marzo. Sì.
Franco, posso chiederti una cosita? Sì. Anche. Tu poi affronterai le parti della
messa. Sì, certo.
E in questo discorso, con calma, senza fretta, si potrebbe fare un parallelismo tra le liturgie cattoliche, le liturgie riformate e le liturgie ortodosse? Non so se riesco.
Sì, io non le, sì, anche perché io non ne conosco bene, io conosco un po' più qualcosa delle orientali, della liturgia non conosco, però qualcosa magari posso provare a vedere, cioè sì, almeno sicuramente vedremo anche qualcosa, e soprattutto delle liturgie orientali, e anche qualche passaggio, quella, sì, quelle, sì, vediamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Buona serata e un saluto agli amici di Zoom.